Cari amici della videocattedra Rosmini e cari amici del Cenacolo Rosminiano, sono lieto, insomma, di presentarvi il mio intervento che si inserisce all'interno del laboratorio ontologico delle prove dell'esistenza di Dio, insomma, un percorso ormai avviato già da qualche anno, grazie alla collaborazione del dottor Luca Vettorello e di cui sono lieto di far parte anch'io. Il mio intervento è teso, a rivedere alcuni assunti fondamentali della storiografia moderna, della filosofia moderna in particolare, e a notare come il percorso speculativo della modernità non sia in opposizione ad alcuni assunti del cristianesimo. Spesso no, notavo già nel precedente cenacolo come la modernità sia stata criticata come anticristiana. Invece il mio tentativo, da un punto di vista speculativo, è mostrare come la modernità non sia di per sé sempre esclusiva nei confronti del cristianesimo. Ora, il mio intervento di oggi si centrerà in particolare su quello che è uno scritto kantiano del 1762-63, e in questo scritto kantiano, è l'unico nel suo genere, Kant offre una prova dell'esistenza di Dio, anzi un argomento per una prova dell'esistenza di Dio, un argomento ontologico, diverso poi da quello di Sant'Anselmo, no? Ora, il titolo del mio intervento, come potete vedere dalla slide, è Per una fondazione ontologica del non essere, percorsi speculativi della teologia kantiana. Ora, questo è, ecco, il titolo preciso del testo kantiano, è un testo del 1763. Kant è nato nel 1724, quindi ha quasi 40 anni, un testo scritto nel 1762, pubblicato nel 1763, è il testo più corposo, più grande all'interno degli scritti precritici kantiani. Con l'accezione scritti precritici di solito si intendono tutte le opere di Kant scritte prima della dissertazione del mille, anzi, scritte prima della critica della ragion pura del 1781, anche se alcuni studiosi vedono già la dissertazione del 1770 come uno scritto critico, su questo poi insomma non c'è un pieno accordo, però è interessantissimo notare che questo scritto del 1780 62-63 si inserisce all'interno di una nuova fase del criticismo stesso. In realtà, gli scritti degli anni 60 sono scritti dove Kant matura il distacco da Wolff, da Leibniz, Baumgartner, cioè da tutta una tradizione che rappresenta la scolastica tedesca, da un lato. Da un lato, poi, questo scritto va inserito nel contesto storico-speculativo del tempo. Noi dobbiamo pensare che Kant scrive all'interno di quella cornice speculativa che è l'Aufklärung, l'illuminismo tedesco. Ora, l'illuminismo tedesco, a differenza dell'illuminismo francese, dell'illuminismo inglese, ha delle premesse etico-speculative. L'interesse maggiore di tutti questi autori del Settecento tedesco è trovare una strada per la felicità dell'uomo. E Dio, e la dimostrazione dell'esistenza di Dio, si inserisce all'interno di questa cornice. Cioè, è interessante per questi autori dell'illuminismo tedesco trovare un percorso speculativo che abbia una finalità etica, una finalità morale. In realtà l'illuminismo tedesco non nega mai, insomma, tutti gli autori dell'illuminismo tedesco, nessuno si sogna di negare l'esistenza di Dio o di negare l'esistenza dell'anima. Cioè, quello che non viene mai detto, no? Che l'illuminismo tedesco, l'Aufklärung, no? Di per sé ha una dimensione etica, teologica, fortissima, notevolissima, no? In cui in realtà spesso invece Kant viene associato giustamente all'illuminismo, però non viene poi differenziato il percorso kantiano da quello che è il percorso dell'illuminismo europeo. Cioè noi potremmo parlare più che di illuminismo europeo, di tanti illuminismi, e ogni illuminismo porta dei contributi diversi. Pensiamo allo stesso illuminismo italiano, no? Di cui insomma il capostipite è Giambattista Vico, e poi in realtà abbiamo poi Galiani, Genovesi, ma tutti questi autori dell'illuminismo italiano, Beccaria. Nessuno è ateo, no? Quindi in realtà noi vediamo che c'è all'interno della modernità un frangente di per sé che non è ostile o oppositivo al cristianesimo, come spesso insomma si è data questa lettura semplificatrice dell'illuminismo, no? Ora, quindi in realtà quindi, la mia analisi di Kant e la mia analisi di questo scritto, come dire, è all'interno di questa cornice storiografica di recupero della modernità e di un recupero positivo della modernità, di una modernità che dialoga con il cristianesimo, anzi, è quello che già ha mostrato poi prima nell'intervento del professor Klinke, in realtà quando il cristianesimo insomma, cerca una sponda, un dialogo con la modernità, l'autore prediletto è sempre Kant. No? Quando si parla del concetto di persona o di legge morale o di Dio, si parla sempre di Kant, no? Anche il senso del diritto, no? Non è un caso che poi il diritto kantiano è una metafisica del diritto. Ora potete vedere, insomma, come detto già prima, già le annunciate prima, le premesse storico-speculative di quelle che sono, quello che è l'Aufklärung tedesco, no? L'illuminismo tedesco, che appunto che ha una dimensione, una radice teologica, una radice etica fortissima, però in realtà questo scritto segna però un distacco da quello che è l'ambiente intellettuale kantiano dove è maturato questo scritto, cioè Wolff e Leibniz, no? E in realtà poi questi scritti degli anni 60, pur essendo scritti precritici, sono una svolta all'interno poi di quella che è lo sviluppo del pensiero kantiano, cioè di per sé questi scritti hanno una notevolissima originalità. In primo luogo, Kant non accetta più, o perlomeno già non accettava prima, però adesso è netto il distacco, l'uso del principio di non contraddizione come uso di principio capace di cogliere e afferrare la realtà. Cioè, per Wolff addirittura il principio di ragion sufficiente andava ridotto e ricondotto al principio di non contraddizione. Quindi in realtà quel tentativo fatto da Wolff di rendere tutto irreale, ridurlo a una nozione logica, no? E per Kant non è più possibile, anzi, non è più possibile per Kant adoperare il metodo della matematica in questioni metafisiche, no? Ora, andiamo avanti, andiamo proprio direttamente allo scritto, quindi alla prefazione dello scritto, dove si chiariscono meglio queste tematiche. Ok. Ora questa frase all'inizio funge da esergo, si trova proprio all'incipit dello scritto, una frase di Lucrezio, affinché non abbandoni con disprezzo i miei doni prima di averli intesi. Ma che cosa vuole dire Kant con questa frase di Lucrezio, no? Perché prende questa frase di Lucrezio? Ha una funzionalità ermeneutica, cioè guardate, il mio scritto per essere compreso deve essere letto tutto quanto, non deve essere letto, anche se è grande, un centinaio di pagine, non deve essere letto in parti. No? Deve essere letto tutto nella sua completezza, ma deve essere letto seguendo lo spirito, no? Ora, nella prefazione, dice Kant, si sofferma su questi punti: vi è un Dio. E questo, allora, l'esistenza di Dio per Kant è la più importante di tutte le nostre conoscenze perché da essa dipende la nostra felicità. Questa premessa kantiana, presente nella prefazione, è comune a tutto l'Aufklärung, per tutti gli illuministi tedeschi. Questo è un dato positivo, un dato pacifico. Dio esiste. La differenza è sul modo in cui Dio esiste e sulle modalità argomentative dell'esistenza di Dio. Ma Dio esiste. Cioè nessuno si sogna di mettere in discussione questo dato. E di per sé noi vediamo qua tutta la discrepanza tra l'illuminismo tedesco, l'Aufklärung, e l'illuminismo francese. Quello di Voltaire, Diderot, eccetera, eccetera. Ora, secondo Kant, la conoscenza dell'esistenza di Dio è una cognizione che è già presente nell'intelletto comune. Addirittura dice Kant, la provvidenza le ha immediatamente trasmesse, che cosa? Quelle nozioni comuni che sono importanti per la felicità dell'uomo. Dice Kant, per l'intelletto comune non c'è bisogno di una dimostrazione dell'esistenza di Dio. L'esistenza di Dio è un giudizio immediato che è comune all'intera umanità. Attenzione, allora perché è necessaria una dimostrazione dell'esistenza di Dio? Ora Kant fa una distinzione antropologica, come potete vedere, no? Tra l'intelletto comune e l'intelletto filosofico. Ci sono due intelletti, secondo Kant, due facoltà, o meglio, c'è una sola facoltà, però questa seconda facoltà, come dire, è come se venisse affinata nel filosofo. L'uso dell'intelletto, no? Si affina nel filosofo, si sviluppa in modo diverso rispetto alla persona comune che non esercita la teoresi. Ora dice, affrontare questo tema, affrontare il problema dell'esistenza di Dio, questo lo dice sempre nella prefazione, è avventurarsi in un oceano tenebroso. E questo oceano tenebroso è la metafisica. Cioè, quest'idea, attenzione, quest'idea della metafisica come mare, che è un'idea comune a tutto il Seicento, è un mare in tempesta, perché le sue problematiche sono difficili da capire e da cogliere. In realtà è sì una definizione seicentesca, però è interessante notare come l'idea di essere come mare si ritrova anche in Dante, il gran mare dell'essere, no? Noi la troviamo anche nella Divina Commedia, questa idea della totalità dell'essere come mare. Non è una novità assoluta. Addirittura questa espressione così castica, così forte, si trova anche in Leopardi. L'idea di mare ed essere, no? Quindi questa in realtà fa capire come c'è sottende questo pensiero kantiano a una comune coine intellettuale dell'Occidente metafisico. Cioè, in realtà, quello che più in generale è interessante è come in realtà la speculazione moderna, ma questo già l'aveva mostrato Gilson, no? Ha una continuità con la speculazione medievale, con alcuni temi medievali, ma questa continuità è data proprio dal cristianesimo. Ora, qual è la differenza? Insomma, è vero quello che ha detto Gilson, però di una continuità che è sui, quando studiava Cartesio, no? Una continuità che è sui termini, però secondo me, questo forse dove voglio dare, cercare di dare un contributo, c'è una continuità anche nelle questioni, cioè in realtà il Dio di Cartesio, il Dio di Kant non sono delle soluzioni metafisiche posticce, ma in realtà sono delle esigenze sincere di questi autori. C'è uno spirito cristiano all'interno della modernità che spesso, come dire, viene trascurato, invece viene vista la modernità, il recupero che fa la modernità della metafisica, viene visto come un recupero funzionale a certe tematiche, no? In realtà invece c'è un recupero di tematiche cristiane, metafisiche, all'interno della modernità, non soltanto per gli sviluppi epistemologici della scienza, no? Ma c'è un recupero di queste tematiche metafisiche positive, sentite. Se noi pensiamo allo stesso Kant, no? Due cose mi hanno sempre commosso, il cielo stellato sopra di me, nella critica della ragion pratica, e la legge morale dentro di me. Cioè l'idea di questo dato trascendente il soggetto, che interroga il soggetto stesso, è qualcosa che è comune a tutti gli autori moderni, ai grandi speculatori moderni, no? Come Cartesio, Leibniz, no? Ora, tornando invece poi, insomma, a quella che è la prefazione, la dimostrazione di Dio, secondo Kant, non è stata ancora trovata. Cioè le dimostrazioni date fino ad ora non sono valide, secondo Kant, no? Ora, proprio per questo, proprio perché non è stata data ancora una prova dell'esistenza di Dio, dice Kant, bisogna leggere la mia opera mirando allo spirito, non alla lettera. Attenzione, il titolo qual è dell'opera di Kant? L'unico argomento per una dimostrazione dell'esistenza di Dio. Non dice l'unica dimostrazione. Anche Kant stesso non dà una vera e propria dimostrazione, ma presenta un argomento che deve essere perfezionato, che è suscettibile di essere migliorato. Dice Kant, io ancora non l'ho messo in forma, non ho dato ancora una forma logica a questo argomento, è solo una forma parziale, è come dire, è un inizio di riflessione su questo argomento. Ma non è ancora la dimostrazione stessa. Anzi, Kant si ripromette di tornare e di dare poi una dimostrazione a questo argomento, di chiarirlo in una chiave logica, speculativa, no? Ok. Ora, Kant divide lo scritto in tre parti, questo scritto molto corposo, no? Dicevo, di 100 pagine, il più grande scritto precritico kantiano da un punto di vista quantitativo, no? Ora, nella parte prima, si dà l'argomento per la dimostrazione dell'esistenza di Dio. In realtà, nelle altre due parti, Kant, nella seconda parte di questo scritto, parla dell'utilità di questo argomento in altri ambiti, nell'ambito delle conoscenze scientifiche o la possibilità, tramite questo argomento, di comprendere l'unità della natura. Quindi, in realtà, Kant poi ha un'abilità enorme nel separare le questioni, no? Lui divide metafisica, scienza, eccetera, eccetera, morale, però poi ha una capacità di riunificare queste questioni, no? Kant divide, no? Distingue e poi un'altra volta unisce. Quindi, in realtà, lui separa tre ambiti, no? Dice, quindi, in tre parti divide lo scritto. Nella prima parte, appunto, dà la dimostrazione dell'esistenza, questo argomento per la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Una seconda parte in cui mostra l'utilità di questo argomento e una terza parte dove dichiara che questa è l'unica dimostrazione. A noi quello che interessa e quello che analizzerò è solo la prima parte di questo scritto, perché poi insomma, ci vorrebbero insomma, un intero semestre, un intero corso per fare poi, per analizzare per bene tutto questo scritto, per la densità propria di questo scritto. Ecco, Kant qua ha appena 40 anni, però già ha una maturità filosofica notevole, no? In realtà proprio questo va a dimostrare come la critica alla ragion pura veramente è il risultato di una speculazione trentennale, insomma. Ora, questa è la cosa più interessante. In realtà in questo scritto, letto poi con gli occhi della critica alla ragion pura, ci sono già degli accenni poi a questioni che lui riprenderà nella dialettica trascendentale, no? E amplierà poi nella dialettica trascendentale quando tratta delle prove dell'esistenza di Dio. E prima di tutto è questo, l'esistenza non è un predicato o determinazione. Che significa, no? Che cos'è l'esistenza? L'esistenza, riflettendo sulla prova di Sant'Anselmo, mediata da Cartesio, mediata da Leibniz, perché probabilmente lui non ha mai letto Sant'Anselmo, non ha mai letto San Tommaso d'Aquino, Kant, no? Quindi ci sono delle lacune storiche nella preparazione di Kant enormi, no? C'è solo speculazione in certi casi. Afferma che l'esistenza non è un predicato. Cosa vuol dire predicato? Predicato non è qualcosa che il soggetto può, anzi, qualcosa che il soggetto indagante può attribuire alla sostanza. Non è possibile attribuire il predicato di esistenza, o meglio, non è un predicato, no? Non è una determinazione. Cioè, se io scompongo un concetto come quello di uomo, io non troverò nella scomposizione logica del concetto di uomo, secondo Kant, il predicato esistenza. E di per sé questo sembra quasi paradossale, come nell'uomo non è incluso anche la nozione di esistenza. E attenzione, vediamo come procede Kant a dimostrare che il predicato, no? Come l'esistenza, non è un predicato. Perché? Perché nella prova anselmiana, nella lettura kantiana, l'esistenza di Dio viene ammessa perché, essendo Dio l'ente più perfetto, non può mancare di quella perfezione che è l'esistenza, no? Altrimenti, pena sarebbe che non sarebbe l'ente più perfetto. Però ecco, queste non sono le parole di Sant'Anselmo, ma sono le parole, come dire, la prova anselmiana rivista agli occhi, con gli occhi di Cartesio e con gli occhi di Leibniz, no? Ora, Kant nota che non c'è differenza logica tra un ente esistente e il medesimo ente pensato. C'è l'esempio kantiano: il mondo possibile prima e dopo il passaggio, scusate, è incompleta. Kant pone, cioè, un mondo prima di esistere e il mondo dopo la sua esistenza. Kant qua sta riflettendo su quello che poi è la teoria leibniziana dei mondi possibili. Dice: che differenza c'è tra un mondo possibile che esiste e il medesimo mondo possibile che non esiste da un punto di vista logico? Qual è il predicato in più? Dice, ma se io analizzo logicamente, no? Il mondo che esiste e il mondo pensato, cioè, ma logicamente se io scompongo il concetto, se io faccio un'analisi logica, no? Dove scompongo la nozione di mondo, no? In realtà trovo i medesimi predicati, non trovo il predicato di esistenza. Ora, poi qua fa un esempio molto più chiaro, Kant, no? Sembra quasi più, diciamo, più vicino a noi, l'esempio dell'unicorno di mare e di terra, no? Ora, il primo esempio, l'unicorno di mare, che cos'è l'unicorno? Attenzione, nella terminologia kantiana si parla di unicorno, adesso si parlerebbe di narvalo, no? È quel cetaceo che di per sé ha un dente che cresce in un modo spropositato e forma proprio una vera e propria protuberanza ossea, no? Quest'animale qua, questo è l'unicorno di mare, no? L'unicorno di terra invece è quell'animale immaginifico che è trovato nei bestiari medievali, no? Quello si sta riferendo quando parla dell'unicorno di terra, no? Dice così: allora, il primo, l'unicorno di mare, è un concetto di esperienza, è una rappresentazione di una cosa esistente, non è ricavato da una deduzione logica. Cioè, io per dire che l'unicorno di mare esiste, c'è stato un uomo che l'ha visto, più uomini che hanno visto l'unicorno di mare. E io mi baso sulle testimonianze di altri uomini e dico anch'io che l'unicorno di mare esiste. E l'unicorno di terra non è nient'altro che una variazione logica su un dato esistente. Cioè io pongo come possibile esistente anche l'unicorno di terra. Ma io l'unicorno di terra non l'ho mai incontrato. Cioè, lui sta dicendo: guardate, io posso avere due tipi di unicorno, no? Di per sé uguali logicamente, però in realtà il possibile viene dopo il reale. Questo è quello che sta dicendo Kant. Viene prima l'esistente, l'ente esistente, dopo viene l'ente logico. Cioè, io in realtà, che cosa succede? Io incontro prima l'unicorno di mare, nella mia esperienza, no? Nell'esperienza, poi che cosa faccio? Ipotizzo l'esistenza di un altro unicorno che sia di terra. Quindi in realtà il possibile rispetto al reale, che cos'è? È io sottraggo l'esistenza a un ente reale e poi la ipotizzo nel possibile. Ma in realtà questo predicato, il predicato di esistenza, è un predicato che ha una funzione logica, no? Però Però in realtà non si può questo predicato tradurre in qualcosa di reale, non può essere dedotto da concetti, no? Noi non puoi, cioè io non posso sommare concetti logicamente plausibili tra di loro, non contraddittori tra di loro e avere poi, dedurre poi il reale. Ora, l'unicorno di terra è possibile logicamente? Sì, certamente, però questo nessuno mi può, niente mi permette di dire che è esistente fino a quando non ne faccio esperienza. No? Ora, ecco perché Kant, oh, vediamo l'altra slide, questa poi è fondamentale perché questa definizione di esistenza come posizione assoluta viene poi riportata nella critica alla ragione pure nella dialettica trascendentale. Ora, l'esistenza è posizione assoluta, invece il predicato è una posizione relativa. Perché? Perché il predicato si dà sempre in combinazione con altri predicati rispetto ad un soggetto logico a cui vengono attribuiti questi predicati. Invece l'esistenza come posizione assoluta, perché è assoluta? No? Perché Kant immagina, o cioè meglio, ipotizza giustamente, che io incontro, nella nostra esperienza, noi incontriamo sempre enti esistenti, da cui poi noi ricaviamo il concetto di esistenza. Cioè il concetto di esistenza come predicato viene ricavato per astrazione da una comparazione di tanti enti esistenti. Io incontro un ente esistente, un altro ente esistente, un altro ente esistente e ricavo il predicato di esistenza. No? Così lo ricavo io. Però in realtà l'esistenza in sé è sempre una posizione assoluta. Ma che vuol dire posizione assoluta? Il termine posizione in tedesco sta anche per affermazione, no? Come nel significato filosofico del tempo, ma è assoluta perché l'esistenza si pone a prescindere dal concetto che la concepisce, cioè in modo indipendente dal soggetto che sta pensando. Io se incontro un ente esistente non posso negare che esista, a prescindere dalla deduzione logica, no? Mentre la posizione relativa intende come l'essere predicativo. Quando affermo e nego certe proprietà di un soggetto mettendo in relazione, o mettendole in relazione, no? Io che cosa faccio? Nel soggetto logico comunemente prendo alcune proprietà e le metto in relazione tra di loro, no? Nell'essere predicativo, nella posizione relativa, no? Così come l'unicorno di mare, no? Che, o l'unicorno di terra. L'unicorno di terra, io penso a alcune caratteristiche, qual è una delle principali, appunto, è avere un solo corno, no? Avere questo solo corno, lo posso, e posso pensare che questo unicorno, invece di trovarsi a mare, si trovi a terra, quindi lo vado a collocare in un altro posto, cioè aggiungo una serie di predicati, li metto assieme. Logicamente questi predicati stanno bene insieme tra di loro, ma questa loro di per sé con possibilità non si traduce in un'esistenza. Perché questi predicati sono soltanto posizioni relative al soggetto che li sta ponendo in relazione. Appunto, la posizione assoluta dunque è il riconoscimento empirico di un'esistenza. La nostra conoscenza termina dunque in concetti non più analizzabili, dice Kant. Noi ci troviamo davanti, no, l'esistenza è uno di questi. L'esistenza è un concetto non più scomponibile. L'esistenza è un primum, no? È un dato, non ulteriormente analizzabile. Quindi, perciò si chiarisce l'indipendenza dell'ente esistente dal soggetto che considera questo ente esistente stesso. Cioè, l'ente esistente, l'esistenza, si afferma a prescindere dalle capacità logiche o meno del soggetto, o se del soggetto sta pensando meno una determinata relazione. Io incontro l'esistenza, l'esistenza è un dato positivo che si afferma a prescindere da una considerazione logica, no? L'esistente quindi perciò è assoluto perché è sciolto dal sviluppo delle relazioni logiche, è dato. Ora si chiede Kant, no? Posso dire che nell'esistenza vi sia più che nella semplice possibilità, no? Questa è la domanda poi, insomma, chiaro, no? Ora, Kant, sempre qua, analizza, insomma, nel soggetto logico, il quid posto, no? Dal modo in cui viene posto questo quid. Allora, pone una differenza, appunto, tra posizione in un ente esistente e posizione tramite un ente esistente. Ora, attenzione, si chiarisce, guardate il terzo punto, se guarda la composizione della nozione del soggetto logico esistente, non vi è differenza. In entrambi trovo le medesime relazioni tra predicati. Cioè se io guardo, analizzo, no? Il soggetto logico, no? Ma posso prendere addirittura la stessa nozione di Dio, no? Ora, dice Kant, che Dio sia onnipotente, se io scompongo il concetto di Dio, no? Deve valere anche per un ateo. No? Logicamente, il dato l'onnipotenza di Dio o la sua unicità. Da un punto di vista logico, no? Non ci sono delle differenze tra il Dio esistente, dice Kant, oppure tra il mondo esistente e il mondo che può esistere. Se io analizzo questo concetto, lo scompongo nelle sue parti, ritrovo le stesse relazioni logiche. Cioè, dal punto di vista logico, no? Sia l'esistente che l'esistente possibile. Nelle loro nozioni logiche sono dati i medesimi predicati nelle medesime relazioni. Invece, se osservo ciò che si pone da qualcosa di esistente, noto che si afferma anche la posizione assoluta della cosa. Questo è importante, cioè, grande differenza tra il quid posto, cioè il soggetto logico come viene analizzato, no? E il soggetto esistente come viene analizzato nelle sue relazioni. In realtà cosa cambia? In realtà se io parto, no, dalla cosa posta, cioè assolutamente, cioè dalla cosa esistente, la cosa esistente ha una serie di conseguenze che non ha l'ente logico. L'ente esistente ha una serie di conseguenze, no? Ora cerco di andare un po' più rapidamente. Ok, in realtà già questa prima parte di per sé ha una densità speculativa notevolissima, perché Kant sta cambiando lessico, cioè piano piano Kant sta dicendo delle cose nuove rispetto al lessico da cui è partito, che è il lessico di Leibniz e di Wolff, e pur rimanendo per certi versi legato a questo lessico, no? Questa poi è la seconda considerazione, sempre all'interno della prima parte, della possibilità intrinseca in quanto presuppone un'esistenza. Cioè Kant adesso. Che cosa fa? Cioè non bisogna partire dal possibile, dal logico, ma bisogna partire dall'esistente. E dall'esistente che illogicamente possibile è tale. Cioè l'esistenza viene prima del possibile. Qua sta ribaltando in parte il discorso leibniziano. Cioè in realtà non abbiamo prima un ente logicamente possibile e poi abbiamo l'esistenza dell'ente logicamente possibile. Noi abbiamo sempre un'esistenza prima della realtà e poi di ciò che è possibile. Dove possibilità intrinseca intende per possibilità intrinseca una serie di predicati che tra di loro sono posti in un legame non contraddittorio. No? Ora, distingue poi, questo è fondamentale, la distinzione che lui fa all'interno del concetto di possibilità. È impossibile, appunto, intrinsecamente ciò che è contraddittorio in sé. No? Io non posso dire, non posso affermare, no? Parimenti, no? Che l'uomo sia animale e sia non animale. Se io volessi dare questi due predicati, no? Al concetto di uomo, il concetto di uomo in questo caso sarebbe intrinsecamente impossibile. Ora, nell'opposizione logica c'è un quid, no? Un'essenza, qua intende quid proprio quasi qua, in termine quasi medievale come quiddità, no? Che viene posto e negato contemporaneamente. E questo dice è il formale dell'impossibilità o dell'impensabilità. Pensate al cerchio quadrato, no? Fa anche degli esempi geometrici Kant, no? In realtà io non posso pensare il contraddittorio, no? E questo è pacifico, è un dato riconosciuto da tutti, da Leibniz, da Wolff, eccetera, eccetera, no? In tale opposizione, per essere possibili, sono dati anche i quid che possono essere pensati. Allora Kant sta distinguendo tra il formale della possibilità e il materiale della possibilità, cioè lui pensa alle essenze, al rapporto tra essenze e alle essenze considerate singolarmente. Le essenze considerate, cioè quindi i vari predicati considerati singolarmente, no? Sono il materiale della possibilità, cioè questo materiale che poi viene messo in relazione. Per esempio, appunto, il triangolo quadrato è impossibile formalmente, ma il materiale, cioè i dati pensati, sono qualcosa in sé. Cioè dice lui, se io scompongo la nozione triangolo quadrato, no? Ora sono impossibile, come dire, logicamente. Però se io prendo singolarmente sia il triangolo sia il quadrato sono possibili. Quindi il materiale della possibilità, no? È sempre possibile. Ma non è sempre possibile, no? Il legame. tra i materiali, no? Voi immaginate proprio dei materiali che compongono la possibilità. Qua Kant già sta cambiando il lessico del tempo, cioè questa è una novità. Pensare a una, non soltanto a una dimensione non contraddittoria tra i vari quid, cioè tra le varie essenze che devono essere combinate per dar luogo a un soggetto logicamente plausibile, Kant sta pensando a qualcosa di ulteriore, sta pensando anche ai quid in modo singolare, separatamente, cioè dice il materiale della possibilità viene prima del formale della possibilità, cioè la non contraddittorietà, no? È possibile soltanto a partire da un materiale che possa essere combinato. Quando ha senso il principio di non contraddizione? No? Proprio quando io metto in relazione diversi quid, diverse essenze, per vedere se sono o meno contraddittorie tra di loro, a seconda del soggetto che vanno a porre. Ora attenzione, qua ci stiamo avvicinando piano piano a quella che poi è la dimostrazione kantiana di questo di Dio, o meglio, all'unico argomento che secondo Kant è possibile per una dimostrazione plausibile dell'esistenza di Dio. La possibilità intrinseca, allora attenzione, la possibilità intrinseca, quindi secondo Kant, non dipende soltanto dalla forma non contraddittoria delle essenze combinate tra di loro. No? Ma presuppone anche qualche esistenza. Perché? Questo è, diciamo così, è quasi il nervo, insomma, della dimostrazione, no? Non è possibile il contraddittorio, e questo è pacifico, no? Il contraddittorio non si dà mai, no? Non è possibile nemmeno pensarlo. Attenzione, ma non è possibile se no, se non vi è qualcosa da pensare, no? Un materiale da porre in relazione. Se non c'è nulla di reale, nulla è possibile. Non si può affermare che qualcosa è possibile se nulla è. Quindi la possibilità è data sempre in qualcosa di reale, come conseguenza di qualcosa di reale. Esempio dei due unicorni, no? Io penso l'unicorno di mare possibile, scusa, l'unicorno di terra possibile, a partire dall'unicorno di mare che è esistente, no? Ora, il principio di non contraddizione è il principio formale del possibile, a cui il possibile deve sempre attenersi, però, mentre però il principio materiale del possibile è l'esistente. Cioè lui sta affermando qualcosa di per sé, che ha una notevolissima importanza nel contesto del tempo. L'esistente, l'empirico, diventa una condizione logica per la possibilità intrinseca, della compossibilità tra predicati di un soggetto, o meglio, mi spiego meglio, no? Perché è un passaggio delicato. In realtà, se non c'è un'esistenza, noi non posso pensare una serie di predicati. I predicati, no, vengono presi proprio dall'esperienza. E quindi se vengono presi i predicati dall'esperienza, io li vado a mettere in relazione una volta che io già ho fatto esperienza. Quindi in realtà il possibile, i materiali della possibilità stessi, cioè i quid pensati, possono essere pensati a partire da un'esperienza. Mentre la loro forma è condizionata dal principio di non contraddizione, la loro possibilità intrinseca o meno, la possibilità di pensarli è dovuta, insomma, a priori a un'esistenza. Cioè l'esistenza diventa una condizione logica, no? Di qualcosa che non è empirico. Ma alla fine, se riflettete sul come poi vi sia dato questo pensabile, non potete mai appellarvi ad un altro che ad un'esistenza, no? Ora, questa è proprio la fine, diciamo, sono quasi alla fine, ok? La considerazione terza dell'esistenza assolutamente necessaria. È necessario ciò il cui opposto è impossibile. Attenzione. Quindi, attenzione, è l'esistenza assolutamente necessaria. È necessario ciò il cui opposto è impossibile. Cercare la definizione reale che ci faccia comprendere l'impossibilità assoluta del non essere, no? L'impossibilità del nulla logico è data dal principio di non contraddizione. Cioè, Kant sta partendo qui dal concetto, dall'affermazione positiva nulla è, no? Da questa affermazione positiva del nulla è devi ricavare l'esistenza di Dio. Attenzione, la proposizione nulla è logicamente è plausibile perché non cade nel principio di non contraddizione. Perché non si dice, secondo Kant, no, l'interpretazione che ne dà lui di questa proposizione, non si dà contemporaneamente la proposizione nulla è, nessun nulla è. In quel caso si cadrebbe nel principio di non contraddizione, no? Ora, quello che è impossibile, secondo Kant, è il nulla ontologico, perché dovrebbe annullare anche il materiale della possibilità. Dunque non rimarrebbe più nulla da pensare. Attenzione, quindi il concetto dell'esistenza necessaria si fonda sull'implicazione dell'affermazione che nulla è. E questo, attenzione, qua cerco di chiarire meglio tutti i passaggi logici, no? Esiste un essere assolutamente necessario, no? E questo Kant dove vuole arrivare, nel termine dell'argomentazione kantiana. Ora, attenzione, però Kant ci arriva tramite un paradosso logico, che è quella dell'affermazione del nulla, no? Se il nulla è, non è possibile che qualcosa sia, no? Qual è la conseguenza dell'affermazione di questa frase, no? Dunque non è possibile nemmeno lo stesso nulla, come quid posto e senza pensata, materiale del pensiero. In realtà, se io affermo che nulla è, no? In realtà, logicamente questa frase è plausibile, questa proposizione è plausibile, ma in realtà di per sé, se io vado a scomporre questa frase, nulla è, no? La copula dal soggetto, in realtà questi quid vengono annullati dalla frase stessa, dalla proposizione stessa. E quindi in realtà non ci serve più un materiale da pensare. Quindi il materiale che compone di per sé questa proposizione, soggetto e predicato, vengono annullati dall'affermazione stessa che nulla è. Dunque, se nulla è solo se qualcosa, però questo è il paradosso, quindi io posso affermare che nulla è come proposizione se e solo se qualcosa è, ma se qualcosa è, e allora è impossibile che nulla è. Cioè io in realtà per pensare che nulla è, i materiali che compongono questa proposizione logica devono essere di per sé dati esistenti, no? Però attenzione, si rovescia questa proposizione perché se, dunque se nulla è, se solo qualcosa è, ma se qualcosa è, allora è impossibile che nulla è. Pertanto deve esistere un ente necessario la cui soppressione comporterebbe la negazione di ogni possibilità. Quindi l'essere, l'esistenza inteso come esistenza reale, diventa una condizione di pensabilità del nulla assoluto e del nulla relativo. Quindi in realtà questo è il paradosso, cioè qua Dio, inteso come ente necessario, diventa poi, insomma, no, questa è, diciamo, è poi la base, poi siamo, è proprio l'argomento finale della dimostrazione, Dio diventa condizione di pensabilità dello stesso nulla. No? Quindi in realtà, muovendo da quelle che sono le contraddizioni logiche, no, di un'affermazione quale quella nulla è, si rovescia in un'affermazione positiva ontologica.